al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In Italia esistono oggi 315 CAV del Movimento per la Vita, in cui sono attivi circa 4.000 volontari. I CAV sono i centri di aiuto alla vita, e cioè centri di ascolto e di assistenza alle donne alle prese con gravidanze indesiderate. Offrono assistenza alla donna, specialmente quando vi è un rischio di aborto, in termini di aiuto sanitario, legale, psicologico, economico, abitativo e soprattutto con un'amicizia costante e durevole. Lo scorso anno questi centri sono aumentati rispetto al 2007 ed è aumentata la loro attività. Un dossier che riguarda il 2008 e sta per essere pubblicato afferma che i bambini sottratti all'aborto grazie all'ascolto e all'aiuto concreto alle loro madri sono stati 14.000, 2.000 in più dell'anno precedente. Sono cifre che dimostrano che gruppi costituiti da poche persone e dotati di pochi mezzi possono raggiungere risultati significativi, riescono a far ritrovare la gioia di una maternità a migliaia di donne tentate di ricorrere all'aborto. Ma come sostiene un editoriale apparso sul sito www.corazin.org, se pochi volontari riescono a fare questo, quanto potrebbe fare l'intera rete dei consultori pubblici se venisse davvero utilizzata per rendere un servizio di accoglienza alla vita? Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, ben trovati all'ascolto di questa puntata di Al di là della notizia. Rino Micocci, tecnico del suono, in regia Efa Rohrmann e Luciana Fantini. Avete capito il tema del nostro programma di oggi? Entriamo subito in argomento salutando ospite al telefono da Padova, Ubaldo Camilotti del Movimento per la Vita, appunto, di Padova. Camilotti fa parte della segreteria nazionale di coordinamento dei CAV, appunto i centri di aiuto per la vita. Buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ecco, le chiedo subito, è davvero aumentato il lavoro dei CAV nel 2008?
Sì, i dati che abbiamo appena appunto finito di raccogliere, che saranno oggetto del dossier di cui avete parlato poco fa, dimostrano che anche quest'anno abbiamo battuto ogni record, sia in termini di bambini nati, che di gestanti assistite, che di altre donne assistite. Oltretutto c'è stato anche un aumento significativo del numero dei centri di aiuto alla vita, sia al centro che al nord, che al sud, che nelle isole. Questo ci fa ben sperare per il futuro.
Ecco, non vogliamo annoiare gli ascoltatori con le cifre che per radio poi sono sempre un po' ostiche,
certo.
ma c'è qualche numero oltre a quelli che noi abbiamo dati che è significativo?
Guardi, i numeri, io vorrei anzitutto che ve li potessero raccontare quei 4.000 che giustamente voi avete citato prima, volontari di centri di aiuto alla vita, perché sono loro che veramente dovrebbero oggi raccontarvi un po' le emozioni che stanno dietro questi numeri, perché è il lavoro di queste persone silenziose che oggi hanno in me indegnamente un loro rappresentante, perché sono loro che hanno permesso di raggiungere questi numeri straordinari. Quello che avete detto voi, pensate, solo l'anno scorso nei 172 CAV su 315 sono nati poco meno di 8.000 bambini, quindi la stima di 14.000 in tutta Italia è più che attendibile. Sono state assistite 12.000 gestanti, 15.000 donne con vari problemi ma non di gravidanza. Insomma, pensate che l'anno scorso mediamente sono nati in ogni CAV 46 bambine e sono state assistite 160 donne. Questo ci permette di enucleare in due numeri, appunto spazzando via tutto il resto, in due numeri i bambini nati in questi oltre 30 anni di attività, che noi stimiamo ragionevolmente attorno ai 110.000, e in 340.000 circa le donne assistite. Più della metà di queste donne non hanno avuto problemi di gravidanza. Questo lo dice lunga sulla nostra amicizia verso le donne. Ecco, questi due numeri, 110.000 bambini nati in questi anni e queste 340 e probabilmente di più donne assistite, ci rendono onore a quei 4.000 volontari che tutti i giorni silenziosamente scommettono sulla vita.
Ecco, da quando sono attivi CAV? Vogliamo ricordarli? Lei ha citato appunto
il
questa
primo
cifra.
CAV è stato attivato, nel 1975 a Firenze. Da allora c'è stato tutto un aumento di presenza territoriale. Pensatevi che nel 1990 i CAV erano poco meno di 200, oggi sono 315, quindi in questi poco meno di 20 anni si sono incrementati del 60%, quindi sono CAV grandi o piccoli, ma sono importanti in assoluto i dati che questi CAV, anche se di modeste dimensioni, raccolgono, ed è la somma di tutte queste loro attività che ci permette di raggiungere questi risultati. Una città medio-grande è stata veramente riempita dall'attività di questi volontari per la vita.
Ecco, il dossier che voi a Padova avete steso, avete costruito, tenendo presente appunto in qualche modo le testimonianze che vi arrivano da molti dei CAV attivi in Italia, dice anche qualcosa su l'identikit della donna che si rivolge ai CAV. Sappiamo che l'80% sono straniere.
Esattamente, quest'anno, come era prevedibile d'altra parte, abbiamo raggiunto l'80% di gestanti straniere. Pensatevi che nel 1990 le gestanti straniere erano il 16%, mentre le italiane erano residuo 84%. Quindi ormai la nostra attività è concentrata in particolar modo sulle gestanti straniere, e sono stati ben 99 i paesi di tutto il mondo rappresentati da queste nostre gestanti. Prevalgono, come sempre, le gestanti provenienti dall'Africa, in particolare dal Marocco, ma poi c'è l'Ecuador che da un paio d'anni è ai primi posti. Interessantissimo poi, adesso non posso dilungarmi, è un allegato del nostro dossier in cui si vedono i flussi migratori regione per regione e si scoprono cose interessantissime. Le gestanti provenienti dal Marocco sono prevalenti in molte regioni italiane, tra cui appunto la Calabria, la Campania, il Veneto, l'Umbria, ma poi ad esempio le ecuadoregne prevalgono in Liguria, in Friuli, in Lazio. È interessantissimo vedere come appunto i CAV sono pronti e rispondono a queste esigenze veramente strane. Donne che vengono dall'Africa, dall'America, dall'Asia, sono tutte accolte pur nella diversità delle loro culture, delle loro religioni, dei loro linguaggi, ma unite in questo desiderio di superare questa difficoltà dovuta a una gravidanza magari non prevista.
Ecco, Camilotti, chi sono invece questi 4.000 volontari?
Sono, ecco, di questi non abbiamo un identikit, ecco, però...
Ma come lavorano? Ecco, quando si dice volontario, no? Spesso ci si domanda, ecco, volontari significa che ovviamente fanno questo gratuitamente, in maniera
certamente,
totale.
Certamente, il segreto dei centri di aiuto a vita è proprio questo volontariato, vorrei dire un po' da altri tempi. Poi naturalmente il volontariato è un volontariato maturo che sa che oggi i problemi sono complessi, difficili, e quindi ci avvaliamo spessissimo, ormai abitualmente, di consulenti, da medici a psicologi. Ecco, però lo zoccolo duro della nostra attività è basata sul volontariato gratuito. D'altra parte credo che solo con la gratuità dell'impegno si possa rispondere con entusiasmo a questa domanda di vita di cui oggi si sente molto bisogno.
Ecco, una domanda che volevo farle, tra poco poi avremo in linea proprio uno di questi volontari, perché parleremo con il presidente del CAV di Roma, Giorgio Gibertini, ma volevo chiederle, l'aumento dell'attività dei CAV, dei centri di aiuto alla vita, del Movimento per la Vita in Italia, l'aumento anche dei bambini che nascono proprio grazie alla vostra attività, in qualche modo però paradossalmente significa che aumentano anche i casi in qualche modo di gravidanze indesiderate, no? Di persone che vanno guidate, vanno aiutate, di donne, di mamme che vanno aiutate a in qualche modo volere davvero questo loro figlio. Questo significa che, come dire, la paura di una nascita è ancora molto forte, le difficoltà sociali, culturali sono ancora molto forti. Ecco, in questo senso io leggevo in apertura questo editoriale apparso su Corazim, davvero anche voi del Movimento per la Vita ovviamente riflettete sul fatto che se lo Stato investisse di più proprio per promuovere la vita in questo senso, se oltre alla vostra attività ci fosse, come dire, una presenza più capillare di questi centri di aiuto alla vita, si potrebbero davvero raggiungere delle cifre davvero importanti.
Io non ho dubbi su questo, io sono veramente convinto che se lo Stato prendesse come esempio l'attività del volontariato, gli aborti in Italia sarebbero veramente ridotti a poche migliaia, sono sicuro di questo. L'aspetto, credo, più interessante della nostra attività è proprio questo, che le difficoltà oggi sono sotto gli occhi di tutti, in particolare le difficoltà economiche che ancora una volta, ecco, la fanno da padrone, le difficoltà economiche sono quelle denunciate maggiormente dalle donne, però ecco, la presenza del volontario per la vita fa superare alla donna la grande difficoltà che è costituita non tanto da una gravidanza in attesa, ma dalla solitudine in cui la donna si trova. È la solitudine che crea i problemi, e in particolare la solitudine della donna che aspetta un bambino. L'attività del volontario fa superare questa difficoltà e addirittura trasforma la difficoltà della donna in un'occasione di crescita. Questa è la grande lezione che secondo me proviene dal volontariato per la vita. In questo senso la nostra attività è un'attività altamente culturale, ovviamente, perché il valore della vita è praticamente il pilastro fondante, ma è altamente educativa, perché attraverso l'aiuto delle persone gratuitamente espresso si superano difficoltà e quindi si matura. Come dicevate voi, nessuna donna mai è venuta da noi a lamentarsi per aver messo al mondo un figlio pur in mezzo a tante difficoltà. Nessuna donna in questi oltre 30 anni di attività, noi ne abbiamo viste veramente tantissime di donne, nessuna si è lamentata. Questo significa che anche una gravidanza in attesa può essere facilmente accolta, ecco, se la donna non viene lasciata sola, e lo dimostrano fra l'altro i nostri numeri, che dicono che la maggior parte delle donne che manifestano la volontà, l'intenzione di abortire, una volta venute a contatto ad un CAV che offre semplicemente una possibilità di aiuto, perché noi non coartiamo nessuno, ritornano su una loro decisione e accettano il figlio.
Grazie davvero ad Ubaldo Camilotti del Movimento per la Vita di Padova, fa parte della Segreteria Nazionale di Coordinamento dei Centri di Aiuto per la Vita. Grazie, buon proseguimento.
Vorrei ringraziare anche voi, e mi permetto di in conclusione ricordare due persone che lavorano molto più di me nella segreteria: sono Luigino Corvetti, il ragioniere Luigino Corvetti, e l'ingegner Giorgio Medici, che con me hanno l'onore di raccogliere questi dati, frutto del lavoro dei bravissimi volontari per la vita che sono sparsi in tutta Italia.
Grazie.
Ringrazio io voi per questa opportunità, buon lavoro.
Grazie a Ubaldo Camilotti, e come annunciato salutiamo Giorgio Gibertini, presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Lei è anche giornalista, scrittore, ricordo qualche anno fa un suo volume, Mi hanno accolto con un abbraccio, che proprio raccontava la sua esperienza nei centri di aiuto alla vita. Poco fa Camilotti ci diceva di questo dossier che sta per essere pubblicato, che conferma l'aumento del lavoro dei CAV, l'aumento dei CAV in Italia. Anche voi a Roma avete avuto questa sensazione, aumenta la vostra attività, sono aumentati anche i volontari a Roma o no?
Stanno aumentando sia i volontari sia le richieste. Dal punto di vista volontari posso tranquillamente dire che proprio quest'anno, in collaborazione molto probabilmente con l'Ateneo Regina Apostolorum, faremo proprio un corso di avviamento per avere nuovi volontari, operatori dei centri aiuto alla vita, perché come ha spiegato l'amico Camilotti poco fa, il volontariato per la vita non ci si improvvisa, perché ci si fa carico della mamma, gli si diventa papà, madre, fratello e sorella, quindi stanno aumentando. Ci abbiamo alcune persone che ci hanno proprio chiesto di avere un maggior approfondimento. Sono aumentate le richieste, come lei diceva, e in particolar modo noi siamo stati tra i primi ad evidenziare che c'è un ritorno purtroppo di richieste d'aiuto anche da mamme e coppie italiane.
Ecco, appunto, facevo la domanda a Camilotti, che mi ha dato una risposta ovviamente più in termini statistici. A lei, come operatore sul campo, faccio la stessa domanda, lei mi darà una risposta probabilmente no, più esperienziale. Chi sono le donne che si rivolgono a un CAV come quello di Roma? Qual è l'identikit?
Ma un identikit è molto vario, è difficile catalogare in una sola appunto categoria. Dico questo perché poco tempo fa abbiamo dovuto seguire una mamma bambina di 14 anni, perché non so come altro definirla se non mamma bambina, e come ultimamente abbiamo seguito una giovane coppia, con lui di 38 e lei di 32, questa italiana, e poi abbiamo spesso ancora straniere, soprattutto dei paesi dell'est asiatico, sui 30-32 anni, donne, mamme da sole che hanno avuto questo concepimento in varie occasioni, quindi si ritrovano da sole ad affrontare la gravidanza. Quindi è molto variegato, perciò anche la risposta deve essere variegata e adatta a qualsiasi situazione.
Ecco, la crisi economica, secondo lei, può essere oggi una delle cause che fa diventare, come dire, un evento quasi triste la gravidanza?
Assolutamente sì, la crisi economica purtroppo sta incidendo ancora di più. Io condivido quello che ha detto l'amico Camilotti, che la prima causa dell'aborto è la solitudine, questo assolutamente, una solitudine è stata spiegata generale, la solitudine va anche dall'amica, dalla società che ti dice fai quello che vuoi, dalla perdita del posto di lavoro, quindi sono tante le concause della solitudine, ma la questione economica è sempre predominante, perché anche i nostri piccoli aiuti che riusciamo a dare, che chiamiamo come carezza economica, ci fanno vedere quando la madre decide di tenere il bambino con quel poco che le riusciamo a dare, che è proprio a volte soltanto la molla di quel momento di coraggio da ritirare in fuori alla mamma, quel senso di accoglienza alla vita che è dentro di sé. Purtroppo questa crisi sta incidendo enormemente e quindi noi ci siamo rivolti direttamente al Comune, allo Stato, perché veramente venga applicata la legge 194, dove si dice fare di tutto per rimuovere le cause anche economiche che inducono all'interruzione volontaria di gravidanza, parte completamente disattesa da 30 anni a questa parte.
Una legge che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, ha come titolo Norme per la tutela sociale della maternità e poi sull'interruzione volontaria di gravidanza. Gibertini, continua però il luogo comune abbastanza forte, cioè che i volontari del Movimento per la Vita e quindi anche i volontari del CAV siano in qualche modo dei talebani, no? Come si dice, che in qualche modo obblighino queste donne ad avere un figlio e che quindi salvino questi, facciano nascere questi bambini contro quasi le loro madri. Perché continua questo luogo comune? Come distruggerlo?
Io penso, guardi, per due motivi. Uno, diamoci anche noi un po' di colpa all'interno del Movimento per la Vita, abbiamo l'onestà di dire che abbiamo sbagliato anche a volte nel comunicare e credo che anche noi dobbiamo diventare più furbi, utilizzare i mezzi più moderni, dai mezzi intendo proprio come mass media, quindi l'internet, le forme moderne anche più accattivanti, ma anche come metodologia, quindi magari non fare soltanto guerre di barricata contro l'aborto e contro la legge sacrosanta, perché continueremo a fare, ma anche abbiamo sbagliato, intendevo dire, e sono quindi alla proposta per scardinare questa falsa idea che siamo dei talebani su questo, quindi anche proponendo di più l'aspetto dei centri aiuta alla vita, cioè davanti al fatto che noi ci autotassiamo, le nostre mamme si autotassano per pagare la sede, per pagare la corrente, per pagare i pannolini ad altre mamme in difficoltà per tenere un bambino, ma chi è che ci può dire qualcosa? Io credo che anche la più strenua femminista, accanita, abortista, davanti a questo dovrebbe alzare le mani e dire tanto di cappello, fate un lavoro lodevole, quindi questo è il punto d'incontro con la società, noi dobbiamo comunicarlo maggiormente, quindi grazie anche a voi di Radio Vaticana che ci date questa possibilità, ma come spesso fate, per dire che soprattutto facciamo aiuto alle ragazze madri, fermo restando la battaglia contro l'aborto, perché quella deve rimanere, lo fa la Chiesa Cattolica, dobbiamo continuare a farlo noi, ma si vince la cultura dell'aborto anche facendo vedere che la scelta per la vita è una scelta possibile e realizzabile, perché tante mamme lo fanno e quindi questo dobbiamo promuoverlo anche noi di più.
E chiudiamo con un'indicazione operativa con Giorgio Gibertini, presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Roma. Dove siete voi a Roma?
La sede di Roma è a via Quasimodo 113B, proprio nei pressi dell'ospedale Sant'Eugenio dove siamo nati, quindi il quartiere Eur, per chi vuole abbiamo anche il sito cavroma.org e tutte le indicazioni. Siamo facilmente trovabili per chi ci vuol trovare.
Grazie davvero a Gibertini, buon lavoro a lei e a tutti i volontari del CAV di Roma.
A voi di cuore, buona giornata a tutti.
E noi ci fermiamo qui, era Giorgio Gibertini, appunto presidente del CAV di Roma. Noi ci fermiamo qui, tema del nostro programma di oggi, l'attività dei centri di aiuto alla vita, del Movimento per la Vita. Sono 315 in Italia, aumenta la loro attività, aumentano i bambini che nascono grazie all'attività di questi volontari. Ne abbiamo parlato anche con Ubaldo Camilotti del Movimento per la Vita di Padova. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, continueremo a parlare di questi temi e affronteremo questo argomento da un altro punto di vista, grazie allo psicanalista Claudio Risè, che ha appena pubblicato un volume che si intitola La crisi del dono, la nascita e il no alla vita.
All'Aquila l'università si riorganizza dopo il sisma. Primo sopralluogo nelle aule, il rettore garantiremo esami e lauree. Tremonti, la mia proposta sul 5 per 1000 non danneggia le associazioni, una causale in più, contrario il PD. Il re del grano Franco Ambrosio ucciso a bastonate con la moglie nella sua villa di Posillipo, rapina o vendetta, le ipotesi. Liberato in Nigeria il tecnico italiano rapito lo scorso 6 aprile, la gioia della madre è finito un incubo. Attacchi dei pirati nelle acque della Somalia, due cargo americani sequestrati, si tratta per il rilascio dei 10 italiani. La sentenza della Corte d'Appello della Formula 1, le Brown sono regolari, respinto il ricorso, confermate le vittorie. Buongiorno dal TG1. A 10 giorni dal terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo, il Ministero dell'Interno valuta in 12 miliardi di euro la cifra necessaria per la ricostruzione. Intanto, tra nuove scosse e graduale ripresa delle attività nelle tendopoli, si cerca ora di riorganizzare la vita di tutti i giorni. In diretta c'è l'inviato.
Sono le 13.33, questi erano i titoli del TG1 delle 13.30, li abbiamo ascoltati con qualche minuto di differita, grazie alla regia. Saluto a questo proposito Rino Micocci in console, Luciana Fantini e Defa Rorman appunto in regia. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Riprendiamo la diretta di oggi, Fabio Colagrande in studio, abbiamo parlato nella prima parte dell'attività dei centri di aiuto alla vita del Movimento per la Vita, e dunque aumenta la loro attività, aumentano i bambini che nascono proprio grazie all'aiuto di questi volontari, ma dunque aumentano anche le donne che si rivolgono a questi centri perché hanno in qualche modo paura della loro gravidanza, considerano la loro gravidanza in qualche modo indesiderata. Di questo tema, da un punto di vista ovviamente psicanalitico, si occupa un volume della San Paolo appena pubblicato, si intitola La crisi del dono, e l'autore è il professor Claudio Risè, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, professore.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ricordo Claudio Risè, psicanalista, già docente di scienze sociali, autore appunto di questo libro, tra l'altro è anche detentore di un blog www.claudiorise.blogsome.com che ripeteremo in chiusura. Io voglio leggere proprio dalla premessa del suo volume queste righe per introdurre l'argomento. L'aborto non nasce solo dalla malvagità o distrazione individuale o dall'opportunismo di gruppi politici inconsapevoli o irresponsabili. Scrive Risè, esso affonda le sue radici in un terreno psicologico, cognitivo ed affettivo molto più vasto ed è alimentato dalla maggiore tentazione regressiva da sempre presente nella psiche umana, quella di uccidere il nuovo, lo sviluppo, il cambiamento appena comincia a prendere forma. Professor Risè, ecco, come le è nata l'idea di accostare questo tema attraverso questa prospettiva? Lei si è occupato a lungo di psicologia del maschile, della figura paterna, ora però in qualche modo affronta quella che forse è la paura, una delle paure primordiali, no? La paura della nascita.
Sì, che però è una paura di tutti, di uomini e donne, e non è solo la paura della nascita in quanto nascere, ma proprio la paura del cambiamento, la paura del rinnovamento, quello che dice Nicodemo a Gesù dicendo ma non si può rinascere, non si può cambiare in qualche modo. Ora invece la nascita, l'attesa di un bambino, il bambino che sta per nascere, è il più grande segno e la più grande forza di cambiamento nella vita di ognuno di noi. Ed è una forza quindi che ci interpella e anche che muove tutte le nostre resistenze. No, ma perché io devo cambiare? E perché devo cambiare in un senso che mi spingerà a donare? Infatti il libro si chiama La crisi del dono, perché se c'è un bambino dovrò dargli energie, dovrò dargli attenzione, dovrò dargli amore. Io non cambio e siamo Erode, siamo la strage degli innocenti, che però è presente, come racconto nel mio libro, anche in altre culture, perché la resistenza al cambiamento è la forza che contrasta appunto la grande spinta vitale al rinnovamento e alla trasformazione.
Ecco, i volontari del Movimento per la Vita ci hanno raccontato che proprio questo momento di crisi economica aumenta in qualche modo la paura per una nuova vita, fa davvero spaventare le famiglie che si ritrovano con una gravidanza. Come commenta questi fatti?
Con l'invito a riflettere che questa paura c'è sempre stata, anche in periodi più ricchi e in periodi più poveri. Oltretutto i bambini non sono stati soppressi solo dai poveri, ma spesso anche, e proprio l'abbiamo visto nella nostra cultura dell'opulenza, da coppie ricche che non volevano rinunciare a una tranquillità, anche a dei piaceri di vacanze, eccetera, eccetera, a cui avrebbero dovuto rinunciare con dei figli. Quindi attenzione, perché la motivazione economica, che è importante, non è decisiva, e anche qui se noi guardiamo come dobbiamo fare, credo, per affrontare un problema universale, umano e di tutti i tempi come l'aborto, ci rendiamo conto che appunto è un problema che nasce nel cuore dell'uomo e non nelle sue tasche.
Ecco, semplificando il suo lavoro, si potrebbe dire che la paura di avere un figlio è la paura per la novità. Ecco, questa paura del nuovo è una paura profondamente radicata in noi, la paura del cambiamento.
Sì, perché la novità, il nuovo ci costringe a cambiare, ci farà cambiare, come avviene poi nella vita di ogni persona quando arrivano i bambini. Diventiamo diversi, e questa questione del dono è molto importante, perché per crescere un bambino dobbiamo diventare capaci di donare, di darci, di dare attenzione, di dare affetto, e questa è una grande sfida in una società, in un modello culturale narcisista molto rivolto a sé e non rivolto all'altro. E quindi ogni resistenza si mette in moto.
Ecco, il concetto del dono ovviamente è un concetto cattolico, che però lei affronta ovviamente da un punto di vista scientifico, psicanalitico. Perché?
Anche antropologico.
Ecco, antropologico.
Perché in tutta la storia umana, anche nelle altre culture, il dono c'è, e noi vediamo, studiando anche i popoli tradizionali così, che in realtà tutti gli eventi centrali della vita umana, appunto la nascita, il matrimonio, le paci tra i gruppi e così via, sono contrassegnati da riti di dono, perché è il dono che li caratterizza.
Ecco, l'esperienza religiosa in generale sembra, come dire, in qualche modo favorire questa consapevolezza di cui lei sta parlando. Perché, secondo lei?
Perché l'esperienza religiosa è un'esperienza di relazione con l'altro, con un altro, che è appunto Dio, da cui ci aspettiamo delle cose, da cui riteniamo di aver ricevuto delle cose e ne chiediamo delle altre. E quindi l'esperienza religiosa è un'esperienza di dono reciproco. Noi abbiamo ricevuto, chi ha fede pensa di aver ricevuto da Dio e vuole anche contraccambiare questo dono con delle attenzioni, con delle preghiere, con una devozione. Quindi nell'esperienza religiosa, in quanto proprio fondamentale esperienza relazionale, nascono le relazioni con gli altri, quindi nasce in realtà l'individualità umana e nasce attraverso il dono.
Ecco, professor Claudio Risè, stiamo parlando del suo volume La crisi del dono, edizioni San Paolo. Potremmo dire, come leggiamo nell'ultima di copertina, che in qualche modo dentro di noi inconsciamente esiste una consuetudine abortiva in generale nei confronti della vita e della sua continua trasformazione? E se sì, come combattere questa consuetudine?
Spostando il peso dell'io, il peso della coscienza dalla parte della vita. Purtroppo questa consuetudine esiste ed è propria per la verità della personalità. Ogni forza presente nella vita dell'uomo se ne contrappone un'altra, quindi alla forza verso la vita se ne contrappongono altre invece per mantenere la situazione com'è, per non cambiare, per non crescere. Questa è la consuetudine abortiva. Noi possiamo combatterla spostando il peso dei nostri affetti, delle nostre convinzioni, dei nostri progetti fortemente dalla parte della vita, e in questo il valore del dono e la consapevolezza di questo valore è un forte aiuto.
In appendice al suo volume c'è una raccolta di lettere e le relative risposte, lettere di uomini che scrivono allo psicoanalista sui bambini, la nascita, l'aborto. Quale immagine dell'uomo contemporaneo viene fuori da queste lettere?
Beh, viene fuori un'immagine poco nota, cioè in realtà il problema il dramma dell'aborto è vissuto soprattutto inconsciamente anche dall'uomo, e infatti nella pratica analitica che è un lavoro con l'inconscio vengono poi fuori anni dopo, decenni dopo, questi sogni terribili di questi bambini che per tutta la vita di queste persone hanno pesato nella loro psiche in modo drammatico. Quindi in realtà l'aborto è naturalmente un dramma umano che riguarda entrambi i soggetti che hanno generato questa nuova vita e di cui entrambi, e in modo particolare certo gli uomini che sono stati più inconsapevoli proprio perché lo di sé, devono prendersi la responsabilità.
Ecco, professor Risè, siamo in conclusione di questa conversazione. Abbiamo presentato questo suo volume, La crisi del dono, la nascita, il no alla vita. Io le chiedo una cortesia, è ancora in linea?
Sì,
ecco, una
qui.
Cortesia, approfittiamo della sua esperienza, della sua competenza, parlando di paure, abbiamo parlato della paura, della nuova vita, della nascita. Le chiedo un commento sull'attualità di quelli che spesso fa sul suo blog claudiorise.blogsome.com. Perché da questa esperienza di morte, di sofferenza, e parliamo ovviamente del terremoto in Abruzzo, sta scaturendo anche, secondo quello che ci raccontano i mezzi di comunicazione, questa invece forte esperienza di solidarietà? Tutto ciò si spiega con dei meccanismi? È reale solidarietà con le persone vittime di quella calamità naturale? Come commenta dal punto di vista di uno psicanalista questo fatto che ha così colpito tutta la nazione?
Ancora una volta, quando una forza occupa il campo della coscienza, quindi in questo caso la morte con questa tragedia del terremoto occupa le nostre coscienze, questo muove e spinge la forza contraria, che è la forza della vita, la forza dell'amore, la forza della solidarietà per le vittime. Inoltre questo evento del terremoto con questa terribile forza che la terra sprigiona, in questo caso distruggendo, muove però anche una riflessione più o meno conscia nell'uomo. Noi siamo su questa terra, qualcuno ci ha messo su questa terra, non siamo onnipotenti, c'è una forza più grande di noi a cui dobbiamo fidarci, e siccome questa forza appunto nell'esperienza religiosa elementare più o meno sentita da tutti gli uomini, a meno che ci sia come dire una intellettualizzazione, è quella di Dio, c'è un naturale affidarsi a Dio che porta ad abbracciare il prossimo, ad abbracciare la persona sfortunata ad abbracciare la vittima.
Grazie davvero al professor Risè anche per questo commento, auguriamo buon proseguimento di giornata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, buona giornata, arrivederci.
Le 13.46 eravamo con lo psicanalista Claudio Risè con la sua testimonianza a partire dal libro La crisi del dono appena pubblicato. Chiudiamo questa diretta di oggi che abbiamo dedicato alla problematica dell'aborto, ma in prima istanza soprattutto all'attività dei centri di aiuto alla vita, i CAV del Movimento per la Vita. La loro attività continua, aumentano i bambini che nascono proprio grazie all'aiuto di questi volontari, aiuto a madri che si rivolgono a loro perché alle prese con una cosiddetta gravidanza indesiderata. E poi con Claudio Risè abbiamo proprio cercato di approfondire dal punto di vista psicanalitico i motivi della paura della nascita, i motivi che spingono appunto all'aborto. È tutto per questa diretta, grazie a Rino Micocci in console, Efra Orman e Luciana Fantini in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.